vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo.
E benvenuti tra i rifiuti.
Welcome.
Puntata 64.
E si va in vacanza
dai Fisherman Studios.
Voi vi siete già stancati della vita, ricchi, poveri, politicanti. The echo wall coming down, I can't handle the rain. In a town that put your eyes to the ground and always hits you slow. A fog, a fog, our conversations gone dry and let them go.
Estate 2020, Radio Stacchio prosegue la sua programmazione con Benvenuti tra i rifiuti, noi ci siamo sempre. E questa estate, appunto, che sarà ricordata per il Covid, per anche le nuovi focolai di Covid, sui giornali siamo sommersi letteralmente di notizie al riguardo, appunto su quello che si sa e su quello che non si sa. Noi ovviamente qualche informazione riusciamo ad esumerla un po' anche dai ritagli e quello che sembra comunque che ci siano focolai soprattutto su luoghi di lavoro. Chi in questi giorni va a lavorare se ne rende anche conto della facilità che può esserci di contagio in certi ambienti quando non ci sono neanche i controlli dovuti. Però i giornali parlano soprattutto della minaccia dall'estero oppure dell'allarme Movida. Però noi abbiamo le nostre piccole certezze, cioè nel senso che se il mondo è un po' va tutto all'aria, però sul giornale di Verona si parla sempre di degrado.
Degrado, degrado e degrado. In un articolo dell'Arena di 10 luglio, che varrebbe quasi la pena leggere tutto, poi non so se lo leggerò tutto, ma parla problema sociale più che di sicurezza. Poi dicono tutto l'incontrario, poi si rimangiano anche le parole. Cafagna, ci vivono senza tetto, spesso ubriachi, vanno aiutati e si pensa di spostare in Pradaval, Cittadella e mutilati i militari della BRA.
Per aiutare,
in un articolo che mischia militari, delatori e una città vista proprio come una vetrina bella per la gente che passeggia, e infatti sono brutti fondamentalmente da vedere, cioè sembra questo l'articolo, non è un problema, sono brutti, cioè fanno brutto, passa la gente. Piazzetta Pradaval, via dei mutilati e piazza Cittadella, luoghi a due passi della piazza Bra, ma anche di maggiore degrado in centro, uniti all'area di Porta Vescovo, così per buttarci dentro un altro quartiere che mancava nel degrado. È la mappatura delineata in prefettura, delineata in prefettura dei punti in cui, più che un problema di sicurezza, emerge appunto, a pochi passi dalla vetrina della città, un problema sociale. Quello di persone senza casa che trascorrono la giornata bevendo alcolici e bivaccando sulle panchine delle piazzette e che, più che rappresentare un pericolo, abusando di alcol, sono motivo di allarme e di preoccupazione per le persone che vivono quei luoghi e che li attraversano. E non è solo questo, non è solo questione di senza tetto, non solo questione, ma anche ragazzetti, ragazzini, i vandali,
i ragazzotti
che si aggirano travolto San Luca e via dei Mutilati, trascorrendo i pomeriggi per le strade del centro, spesso disturbando i passanti anche con fare minaccioso. Li guardano brutto. Se per quest'ultimi possono fare da deterrente i controlli potenziati della polizia locale, ci mancherebbe, per i primi il prefetto ha chiesto un'operazione mirata che coniughi gli interventi di dissuasione, da cosa? Dall'essere senza casa, della polizia e delle forze dell'ordine, ad altri specifici in ambito di servizi sociali. E cos'è la prima misura? Spostare i nuclei militari di stanza in Piazza Bra e Portone Borsari in questi luoghi, così, non sapendo né leggere né scrivere. Questo è un problema sociale più che di sicurezza. Abbiamo chiesto ai servizi sociali di avere un approccio di supporto a queste persone senza tetto, italiani o comunitari che hanno bisogno di un'attenzione particolare. Poi aggiunge Polato: i chioschi sono le nostre sentinelle.
Così.
Ma teniamo anche i contatti con i direttori dei supermercati per appunto avere informazioni su quanti sono, chi sono, quali sono, cosa fanno. E poi
sembra un po' la canzone di No Chappie Bourgeois, poliziotto commesso supermercato, un po' l'elenco è quello.
L'elenco è quello, e poi l'elenco non si ferma, perché come aggiunta, non sapendo come fare, tra militari spostati, chioschi vedetta, direttori dei supermercati spia, polizia locale che muove l'unità di strada per trovare una soluzione dal punto di vista sociale. Perché, e aggiungono poi, sono pericolosi solo se in astinenza d'alcol, ma è questione di decoro urbano più che un pericolo. Cioè, sono pericolosi solo in astinenza d'alcol ed è una questione di decoro più che pericolo. Va. I servizi sociali cercano di capire chi sono e come trovare un luogo per loro. Sono persone che vanno aiutate, non represse, e con le quali dobbiamo convivere.
Un articolo schizofrenico, quindi insomma.
Schizofrenico e della, di caratura dell'arena, effettivamente.
Battuto
tiene il colpo.
Altro articolo un po' contraddittorio all'interno dello stesso è quello dell'Arena del 12 luglio 2020, è stata all'aperto, restrizione in vigore fino a martedì, ieri sera nessuna multa elevata né segnalazioni della questura, non è stato necessario chiudere gli spazi, l'ordinanza ha fatto piazza pulita. Perché cosa succede? Che adesso in centro a Verona, nel comune di Verona, da mezzanotte possono stare solo clienti seduti, non in piedi, non si può consumare bevanda alcolica in piedi, questo almeno sembra il significato di questo nuovo ordinamento comunale, fatto per trovare un po' una mediazione fra, diciamo, la volontà della prefettura di ridurre gli assembramenti e invece l'esigenza dei commercianti di fare cassa e continuare a tenere aperto. Quindi il sindaco, trovatosi un po' in mezzo, si è barcamenato fra queste due richieste. La prefettura chiedeva di chiudere praticamente la piazza alle 23 e alla fine ha detto no, vabbè, facciamo a mezzanotte, così c'è un'ora di tempo per fare ancora un po' di scontrini per chi li fa. E una serata senza eccessi, al punto che è stato necessario chiudere la piazza. A questo punto la prima sera di applicazione di questa normativa, e ci sono un po' di immagini di questa piazza piena di forze dell'ordine, praticamente anche si vedono anche i militari impegnati nei controlli che, non si capisce, dialogano con alcuni giovani. C'è anche una foto di polizia locale che fra l'altro in diascalia vengono presentati come controlli dei militari, quindi appunto per alla fine tutto un po' interscambiabile.
E si sono alzati di grado.
Sono stati sì, infatti si sentono anche loro un po' esercito, e quindi diciamo, ecco, niente, nulla di nuovo dal fronte del centro di Verona. Ma la conseguenza dell'avere tanta polizia in giro l'avevamo già vista durante il periodo del lockdown, con anche un aumento di comportamenti, diciamo, abbastanza esagitati da parte delle forze dell'ordine. E è successo di nuovo anche qua a Verona. Una notizia che ha fatto un po' il giro dei giornali nazionali, i giornali locali l'hanno affrontato in maniera ovviamente a modo loro. Il primo è stato l'Arena a dare notizia, anzi il primo è stato il Corriere del Veneto con un articolo del del 12 luglio, dare le notizie in maniera più completa. Dice: lo hanno bloccato, lui urlava dal male, il video dell'arresto diventa un caso. Poi ovviamente, andandosi a leggere un po' l'articolo, in realtà viene presentato anche qua come un solito verdetto un po' già scritto: un arresto, uno dei tanti che avvengono in città, per quell'ubriachezza alquanto molesta la resistenza alle forze dell'ordine, che spesso sono uno all'epilogo dell'altra. Sarebbe stato archiviato così il fermo martedì nel tardo pomeriggio di un 46enne veronese da parte di tre agenti delle volanti. Aveva bevuto parecchio, quell'uomo già conosciuto per le sue intemperanze le forze dell'ordine, quindi appunto anche qua già conosciuto, che dovrebbe lavare la coscienza a tanti lettori dei giornali locali, ma insisteva a volere altro alcol, tanto che i titolari del bar hanno chiamato la polizia. Ma fare da ecco un arresto che poi il giudice ha convalidato, e viene specificato senza ravvisare alcun segno di maltrattamento da parte dei poliziotti, di cui neanche il 46enne ha parlato, e qui poi bisogna anche capire i motivi per cui una persona magari non parla in tribunale di quanto gli è successo da parte delle forze dell'ordine che l'hanno appena arrestato, è stato un video, la ripresa di quell'arresto che una testimone ha poi inviato alla Repubblica, dove si vedono i tre agenti che tengono a terra l'uomo. Gli sono stati addosso e gridava dal dolore, ha raccontato una testimone. E in effetti le urla sono assolutamente udibili, mi state facendo male, corroborata da una serie di poliziotti di merda, questo appunto è il virgolettato che sostengono appunto si senta nel video. In realtà tipo io il video l'ho sentito, mi sembra si capisse più o meno nulla, però vabbè, si vede effettivamente che c'è una polizia attorno a questa persona. È successo a Borgo Nuovo, fuori appunto da un bar, e in realtà poi la notizia è girata un po' in tutta Italia, perché il paragone è stato subito con quanto è successo appunto a George Floyd negli Stati Uniti e ad altri episodi che sono venuti un po' a galla in questo periodo dopo i fatti di appunto di Minneapolis. E l'Arena invece ha fatto un trafiletto lo stesso giorno, sempre l'11 luglio 2020, però molto 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 conciso, dicendo semplicemente appunto che c'era questo video virale sul web e ripetendo la nota della questura che dice: nessun abuso, nessuna violenza. E se lo dicono loro,
ci crediamo. This is Ducali Grow! News, approfondimenti, informazioni, praticamente niente in tutto.
Sulla grandissima radio Stacchio ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto!
E di solletica con gusto, ehi bel fusto, non sei mica avvusto, stai ascoltando Ducali Show! Checking what eyes can't be sweating, oh why? Can't be living worth five, keep the gleam in your eye. Ha. Con mucho drum roll on time, let the horn blow. Gas to the pedal like metal at a court show. Tutto questo
e molto altro
su Ducalic Rock,
dai pilastri
dell'attiraglio
Ducalic Shock.
E viene fuori anche una bellissima sinergia tra l'associazione, tra il consorzio Marmisti Veronesi Asmavè E Associazione dei Carabinieri e MOSAP, il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia. In questione c'è la donazione di alcuni strumenti per la sanificazione delle vetture, delle auto, oppure delle sedi dell'Associazione dei Carabinieri o del MOSAP. E insomma, spiega un po'. Tutti bella cosa, ringraziamenti, bim bum bam. Elvis Colpini del MOSAP, da 21 anni agente delle volanti, ha raccontato: lavorando sugli automezzi di pronto intervento della polizia necessitiamo sanificazione eccetera, abbiamo contattato alcune associazioni senza ricevere risposta, quindi mi sono rivolto all'amico Diego Testi che fa parte dell'ASMAVE, in pochi giorni ci ha garantito supporto e così è stato. Quindi infatti i marmisti hanno ringraziato le forze dell'ordine per i loro sforzi durante il lockdown.
E per tutti i monumenti accaduti.
Esatto. E vabbè, il comparto, poi denunciano i marmisti che il comparto del marmo è trascurato dalla politica e quindi insomma vanno fatti lavorare in pressa e tanto, perché c'è stato un crollo della domanda. In più chiedono la tolta delle sanzioni alla Russia.
Cosa c'entra poi tra l'altro? E come al solito, anche questa è una bella certezza che ci rimane.
Sì, Verona non smentisce.
Non si smentisce quasi
non
mai.
Perde un colpo.
Ogni tanto, per fortuna sì, però a volte rimane un po' fedele a se stessa e alla propria immagine nel mondo. Diritti civili, questa viene inquadrato con questa categoria, appunto la questione dall'Arena del 12 luglio. Omotransfobia. Scontro sulla mozione Baccica, 400 in piazza contro il disegno di legge Zan, ma sabato prossimo la risposta con il Verona Pride, perché appunto vabbè, ci sono due diverse questioni un po', no, che si intrecciano. Da una parte appunto questa legge promossa dal Partito Democratico contro la omotransfobia, che modifica alcuni articoli del codice penale, inasprendo le pene anche verso chi commette o incita a commettere atti di discriminazione legati all'orientamento sessuale nei confronti di omosessuali o transessuali, che viene definita da le sentinelle in piedi, le redivive sentinelle in piedi, una legge bavaglio che limita la libertà di espressione. Sentinelle in piedi, che vabbè, sappiamo più o meno tutti, vale la pena ribadirlo, sono appunto in realtà vecchi arnesi fascisti che si riciclano un po' con questa sigletta, che a Verona però sono stati in grado di portare 400 persone in piazza, fra l'altro anche con una manifestazione in concomitanza anche a Bussolengo. E con questo flash mob restiamo liberi, anche qua l'ironia delle parole, e vabbè, presenti c'erano anche tanti consiglieri comunali, anche perché appunto è stata approvata invece per volontà, per iniziativa di Baccica, di Battiti, e poi sappiamo appunto vicino a Fortezza Europa, una mozione in consiglio comunale che va un po' nella stessa direzione di quello che sostengono le sentinelle. E niente, poi appunto vabbè, l'articolo è fondamentalmente un rimbalzo fra le varie polemiche partitiche del PD che dice no, siamo contro, la Lega che dice una cosa, quelli che dicono un'altra. Diciamo, l'unico dato un po' interessante che esce fuori appunto è questo, che ci sarà una manifestazione sabato prossimo, cioè questo che viene, il Verona Pride, e che c'era anche chi è andato in Piazza dei Signori, in Piazza Dante, a contestare le sentinelle. E un altro grande classico di Radio Eustachio, di Benvenuti tra i rifiuti,
non è il degrado,
non è il decoro, non sono i trapper, ma
cosa sarà?
La bomba d'acqua, eh sì, perché ogni tanto bam, boom, esplode una bomba d'acqua
e non si capisce più niente.
È capitato ancora una settimana fa, mi sembra 2 settimane fa l'ultima bomba d'acqua più o meno.
Sì, 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 sì.
E ne è successa un'altra domenica 12 luglio, riporta notizia del giorno prima, di sabato appunto, su cui è cascata questo Hiroshima di pioggia, di vento sulla città di Verona, alberi caduti, allagamenti e rabbia. Quarta Borsari va ancora sotto lo sfogo del titolare di un bar che non menzioniamo, ma che a noi, diciamo, profani ci ricorda molto come nome, cioè è molto evocativo della città lagunare di Venezia, quindi forse è riuscito a coronare il suo sogno di un locale stile Venezia, cioè
puntava a Piazza San Marco, adesso ha trovato la sua piccola da sogno.
E, che praticamente, fondamentalmente, questo titolare cos'è che dice? Dice: è una vergogna, in un quarto d'ora eravamo sott'acqua, non accetto più che mi rovinino il lavoro. Come
loro.
Loro.
Quelli là.
Quelli che stanno in alto. Come 20 giorni fa.
Quelli che stanno in...
si è di nuovo allagato il locale. Stiamo raccogliendo l'acqua dalla cantina. Abbiamo dovuto tirare dentro i tavoli bagnati sul pateatico. Molti clienti sono scappati. Devono trovare il modo per risolvere questa cosa. E se è irrisolvibile, che lo dicano. E potrebbero anche forse dirgli o spiegargli questo concetto, che il tempo al momento non si può irreggimentare. Poi ovviamente uno può capire dove aprire il bar e cosa farci col bar, magari per evitare che li venga sommerso, ma quella è un'altra questione. E poi vabbè, si lamenta, ovviamente dice come fanno i soliti i negozianti, dice appunto è stata già la crisi, la quarantena, comunque non ci passiamo bene, il turismo che non c'è, poi arriva anche questa pioggia, e quindi fondamentalmente la richiesta implicita all'amministrazione di trovare un problema contro la pioggia, quindi il prossimo nemico pubblico è la pioggia. Si diceva tempo cule siori fa quel che vollori, quando i siori vogliono controllare il tempo, vabbè, fa anche un po' ridere.
Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste. Qui fuori dai tuoi sogni, l'amore sta morendo, ognuno pensa solo a se stesso. Basta con i sogni, ora sei tu che dormi, ora il dolore io lo conosco. Quello che mi dispiace è quel che imparo adesso, ognuno pensa solo a se stesso.
E scende la pioggia, ma l'Arena fa sempre degli articoli imbarazzanti. E è sempre venerdì 10 luglio ed è un'altra operazione di polizia. Produceva tipi di droga dagli effetti potenti, pericolosi per il cervello. Chissà mai che cosa faceva quest'uomo, di cui l'Arena non manca di mettere nome, cognome, indirizzo ed età. Che noi chiaramente non diremo. Ma che cosa faceva questo signore? Coltivava marijuana. E vabbè. E comincia così, subito alla grande. Artemisia. E qua noi pensiamo che abbiano sbagliato probabilmente vaso in cucina tra le spezie. C'era l'Artemisia, l'hanno tirata fuori, hanno detto ma sì, buttiamoci in mezzo anche quella. E invece no, vabbè. Artemisia, White e Ultimate. Le varietà coltivate nel suo podere, già pronte in cassettine di plastica in casa separate per genere. Aveva una vera e propria azienda di produzione di marijuana, con varietà dal principio attivo molto potente. Perché? Perché derivano da sementi modificati geneticamente e che possono produrre gravi danni cerebrali. Attenzione, il reparto scientifico dell'Arena ha condotto i suoi studi, ha tirato fuori questa notizia.
Ci ha perso la testa.
Sì, ci ha perso la testa. E poi, se non bastasse la disinformazione sulla sostanza nelle prime righe di questo articolo, poi parte la descrizione dell'operazione di polizia che ha visto l'arresto di questo agricoltore. E cos'è stato? È stata un'operazione particolare, diversa dalle altre, perché condotta sulla strada, ascoltando la gente per arrivare fino a quella casa rurale, in strada, e qua c'è l'indirizzo, il posto, c'è il numero anche civico. Ma è servito un espediente per dare nell'occhio, perché questo abitava nei campi, isolato, senza vicini, senza dar fastidio a nessuno, e quindi hanno pensato bene, sono arrivati a fare il ragionamento che se fosse passata una volante lì davanti e indietro, magari qualche sospetto gli sarebbe venuto. Quindi hanno condotto un censimento della popolazione delle abitazioni in quell'area, fino a restringere il campo su quella casa lì, che aveva già precedenti penali. Allora il nucleo si è messo in appostamento, notando un vivace via vai dalla casa. Poi ha proceduto con una perquisizione, scoprendo una vera e propria, e ce li tengono a ribadire, una vera e propria fabbrica di marijuana in tutta la sua filiera, in un appezzamento sotto e sottoterra. E poi vabbè, descrivono il posto, era grande, c'aveva un sacco di piante, e l'hanno trovato anche con un sacco di soldi. E cosa è successo? Niente, poi si crogiolano nel loro successo. È un colpo particolare per la polizia e non nasconde la soddisfazione il vicequestore Sacco. La marijuana coltivata ha un principio attivo potente e pericoloso. Ha un immediato effetto sballante. E io me lo vedo il capo della polizia Sacco che dice sballante. L'effetto sballante di questa marijuana.
La Maria Giovanna.
Energizzante, attenzione, e di euforia per chi lo assume per fare le ore piccole di notte, perché lui lo sa, è un esperto di sostanze. E chi non si fa un gran cannone e pronto energetico, sprizzante di effervescenza, esce per non dormire più e fare serata, super attivo, ma provoca gravi danni cerebrali irreversibili, problemi psichici e neurologici. Soprattutto sul cervello, dicono che gli effetti neurologici e psichici abbiano effetto particolarmente sul cervello dei giovani e ancora di quelli in fase di sviluppo, e allucinazioni e paranoia, qua vogliamo veramente. Sacco si è congratulato con la seconda ha svuotato il sacco e con la seconda, vabbè, con chi l'ha fatto questa operazione, stando a contatto e ringraziando anche i cittadini che hanno dato il loro contributo per questo grande momento.
Grandi cittadini. E invece sono tornati, però sono un po' più piccoli di prima. Parliamo di...
Mamma, si sono ristretti i ragazzi.
Mamma, sono rimasto con chi? Con gli Angeli del Bello, però stavolta in versione junior.
No.
Sono tornati, sì, con questo progetto che si chiama Ci sto, punto di domanda, a fare fatica. Punto esclamativo.
E dovrebbero aggiungere no, punto esclamativo.
Ci sto?
Va. Vabbè, giovanissimi veronesi.
Con un pennellino e il rullino.
Collina. Perché ci sono due begli articoli a distanza di pagine nella stessa Arena, in cui parlano prima degli Angeli del Bello Junior di Verona e l'altro invece di San Giovanni Lupatotto. Quelli di Verona li hanno messi nelle torricelle, alle colombare, a togliere l'edera dai...
partono da lì per
partono
arrivare
dall'edera degli alberi,
per arrivare agli adesivi con le ciunghe sopra, partono da...
No, e poi però non contenti gli hanno fatto anche ripulire le panchine su cui ci avevano scritto dei right. Molte le panchine sono state vandalizzate con graffiti e quindi i ragazzi sono pronti a riverniciarle dopo che noi adulti avremo utilizzato gli appositi macchinari per pulire e levigare. Infine viene sistemato il muro di cemento da nella parte alta del parco, anch'esso imbrattato e ricoperto da noi di un grigio cemento.
Che un po' mancava l'occhio, sì, un po' di grigio cemento.
Ma l'ha detto un po' mordendosi il labbro con quel po' di pelle d'oca.
Eh sì, gli è partito il lapsus, voleva dire qualcos'altro. E invece se le scuole a San Giovanni Lupatoto sono rimaste chiuse, c'è chi ha dimenticato i poveri cancelli delle scuole medie di San Giovanni Lupatoto, e quindi tornano in ballo loro a fare fatica
gli
angioletti del bello di San Giovanni Lupatoto, per dare la tinteggiatura, la recinzione metallica del parco pubblico ai cotoni, fare le cancellate della scuola media Leonardo da Vinci di Via Cade dei Sordi, della scuola media, vabbè, insomma, in cambio, dopo questa allegra vacanza in cui si aspettavano 70 iscrizioni e invece ne sono arrivate addirittura 140 a San Giovanni Lupatoto, non vedevano l'ora di farlo questi ragazzi. In cambio, dopo queste svariate ore di lavoro che danno al comune soprattutto, in cambio cosa riceveranno? Riceveranno un buono fatica del valore di 50 euro.
Un buono fatica?
Sì.
Ma se cominciassero a chiamare, pagano invece lo stipendio, il buono,
esatto,
fatica.
Ma mi sa che qua è il futuro, purtroppo.
Sì. E così, chiaramente tutti quanti è contenti.
E il comune risparmia anche, no?
Il comune, l'assessore San Giovanni Lupatoto dice: questa preziosa opportunità di occupare positivamente il loro tempo estivo a favore di tutta la comunità.
Che bello. Dice, lavori forzati,
la fatica
è un risultato che va oltre le più rose aspettative, che conferma il buon risultato ottenuto. Sì, perché dice: un sacco si sono iscritti, un sacco si erano preiscritti, non vedevano l'ora di farlo. Io mi chiedo se gli piace farlo veramente, o se sono stati i genitori dire: dai, i Crest non possono partire quest'anno, non sappiamo come sbolognarti, va a far qualcosa che mi ha la tua età. Comunque, ecco.
E adesso l'omaggio di Beverly dei Rifiuti a Ennio Morricone con un articolo dell'Arena, imbarazzante, guarda caso, per ricordare una personalità della musica e del cinema come è stato.
Volevamo fare la cerimonia un po' più solenne, seria.
E invece ci siamo dimenticati di scaricare anche una canzone, cioè proprio così.
Però ci è capitato solo questo, e quindi...
ci è capitato questo articolo che ricorda la grandezza di Ennio Morricone. La suite 36, la suite del maestro. Accanto a questa la camera 37. Attenzione, è già qua la prima rivelazione.
Minchia. Ma prima c'era la 35 magari.
Indiscrezioni.
Secondo
indiscrezioni, quella prima era la 35. Ma è riservata alla moglie a formare un piccolo appartamento per ricreare casa, seppur lontano chilometri e per pochi giorni. Sullo stesso piano alloggiavano figli e nipoti, il suo staff, tutti quanti. Quando Ennio Morricone arrivava a Verona, pernottava in un hotel molto lussuoso, a due passi dall'Istone e dall'Arena. Voleva sentirsi a casa, amava ritrovarsi in una situazione consueta. Unica richiesta: una macchina Nespresso in stanza, adeguatamente fornita di cialde di caffè decaffeinato. Wow. E qua poi il patto continua a salire. Ci teneva ad essere il più possibile autonomo, libero di farsi un espresso, anche se avrebbe ben potuto essere servito 24 ore su 24, raccontano i titolari del centralissimo 4 stelle,
che non parlano che bisogna farsi un po' di pubblicità,
esatto, che vorrebbero tributare la stanza al maestro, e dicono che abbiamo già provato a contattare la famiglia ma non ci caga,
ai funerali
e niente, non vogliono rispondere ancora per l'autorizzazione.
la prenotazione arrivava dall'Olanda oppure dalla California oppure da dove minchia era lui e il suo staff che li contattavano. Ma la sua richiesta era sempre la camera 36 e 37 e sulla macchinetta automatica per gli espressi Deca. Ecco, ricorda, Morricone era un uomo che amava la quiete e la privacy, un antidivo, una persona che per strada non si faceva notare, che non si curava di tutta la fama e la notorietà che invece lo circondava. E poi vabbè, continuano un po' con questo nulla e arrivano alla conclusione magnifica, incredibile, che aggiunge quello che mancava a questo articolo, cioè la frase che ha lasciato come ricordo al libro nella hall di questo hotel, emozionante, quasi da lacrime agli occhi. Vengo da alcuni anni, trovo questo luogo davvero buono, anzi è migliorato rispetto agli altri anni. Grazie. Fine del messaggio.
Commovente.
Commovente.
Facevano meglio a non menzionarlo neanche.
E niente, un articolo incredibile che vuol fare pubblicità soltanto a questo hotel di cui non diciamo il nome, fottetevi, per ricordare un mostro della musica senza parlando del decaffeinato della Nespresso.
C'era una volta a Verona. C'era una volta invece il regime fascista, Corriere della Sera, giovedì 9 luglio, la rubrica di Aldo Cazzullo,
e
che da un po' di tempo a questa parte sembra essere molto in fissa con Montanelli, con Indro Montanelli, da quando gli hanno abbattuto la statua, hanno chiesto la rimozione della statua. Il nome di Montanelli praticamente penso sia la terza puntata di fila che lo tiriamo in ballo,
sì,
perché
sì,
c'è sempre un articolo in cui lo tirano in mezzo. E c'è in questo caso è molto 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 particolare, perché c'è una lettera di un tale Antonio che dice: caro Aldo, anche Arturo Bocchini era una persona per bene e dopo di lui Carmine Senise. In più avevano diretto la Polizia di Stato, sottraendo le tentativi di fascistizzazione messi in atto dai gerarchi. È difficile, se non impossibile, trovare qualche intellettuale, qualche storico, tra virgolette, pronto ad assumersi su tale responsabilità. Fatto, la lettera è proprio così, non c'è un pre, non c'è un dopo, è proprio buttata lì una sparata così.
Boom!
E la risposta di Cazzullo è: caro Antonio, onestamente non credo che il capo della polizia di un regime autoritario possa essere definito una persona per bene. Detto questo... detto questo, sì, abbiamo fatto una premessa di rito, abbiamo detto no, vabbè, comunque il regime è sbagliato, Mussolini, fascismo, no, va bene. Questo, parliamo di chi? Di Indro Montanelli, perché dice:
e allora cambia tutto.
Il nome di Arturo Bocchini evoca una pagina strepitosa delle memorie di Indro Montanelli, che merita di essere riletta, proprio è il suo eroe, si vede, lo ama, sa tutto della sua vita.
Diceva che scriveva anche in quella pagina.
Esatto, era proprio una penna del Corriere, quindi sì. Appunto c'è questo un po' cameratismo fra giornalisti dello stesso
spirito
giornale.
Spirito di corpo.
Esatto, spirito di corpo. E dice: siamo nell'estate del 37, vabbè, qual è successo? Che tornando dalla Spagna in guerra, fra l'altro Montanelli credo che in Spagna fosse andato a combattere con le camicie nere, mi pare ricordare un po' questa cosa.
Non a scrivere sul Corriere.
Cosa succede? Che ha dei contatti con alcuni antifascisti trovati in Francia, che erano riparati in Francia, fuggendo dalle persecuzioni. Dice: non ne trae una grande impressione di questi antifascisti, e sul rientro a Roma viene convocato dal capo della polizia. Scrive Montanelli: campano acuto e scettico, Bocchini non aveva nulla del fanatico la Himmler, evitò sempre durezze inutili e seppe creare un sistema oppressivo ma felpato, capace di stroncare l'opposizione senza conferire l'aureola pericolosa del martirio. Anche per l'origine meridionale di gran parte dei suoi funzionari, quella fascista era una classica polizia borbonica che lavorava già per il successore, e anche Montanelli di fatto lavorava per il successore, perché poi infatti si è riciclato. Passando dalla Repubblica Sociale, anzi non passando dalla Repubblica Sociale, passando dal regime fascista poi alle file direttamente di quella che sarebbe stata poi la classe dirigente della successiva Repubblica, quindi appunto lui se ne intendeva un po' di queste cose. E fondamentalmente, vabbè, cos'è che succede? Che il capo della polizia gli dice: viaggiate molto a Parigi, diteci andate, è una bella città, belle femmine, perché era siciliano. A sentire lui, cambiando bruscamente tono: allora sentite, a me quando andate a Parigi solo femmine, vedete, ci siamo capiti. E questo è il succoso, strepitoso episodio della vita di Montanelli. Cioè, Montanelli convocato dalla polizia fascista per dare informazioni sugli antifascisti, vabbè, strepitoso.
Il quadro, bravo ragazzi, stupendo.
C'è sempre un altro articolo sulla storia e le polemiche dell'attualità sulla storia, il presente che si confronta sul passato, o il passato che non va via. Provincia, domenica 12 luglio 2020, Arena di Verona, sempre lei, oggi stiamo molto sul locale, Zevio, ballottaggio per una nuova via, Almirante batte Berlinguer, sembra quasi una partita di calcio. Calcio Ballilla, potremmo dire, forse.
Non è 77.
E cosa succede? La giunta di centrodestra preferisce la segretaria dell'MSI-DN anziché quello del PC. E dici, vabbè, che incredibile cosa. E subito succede la polemica, è una provocazione, perché praticamente a Zevio volevano fare una nuova via nella lottizzazione via Aldo Moro. Infatti c'è un po' di confusione, sono un po' troppe vie forse in ballo. E erano indecisi se fare Berlinguer o Almirante. L'amministrazione, che è di centrodestra, ha detto, quindi ci sarà di mezzo sicuramente XN, quindi ex MSI, hanno detto vabbè, facciamo che facciamo Almirante. E però dicono, quanto questa titolazione in paese, c'è chi pensa che abbia prevalso Almirante perché la giunta zeviana è di centrodestra. Che lo pensiamo anche noi, lo pensano un po' tutti, cioè nel senso, lo pensa chiunque sia in grado di fare un po' di analisi del testo, comunque della situazione, se ne rende conto. E poi però l'Arena, che ci tiene a essere un po' democristiana, dice: vero o no che sia, la delibera di giunta contiene indicazione bla 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 bla. E però fra l'altro c'è anche da dire che c'è un clima però molto collaborativo, nel senso che l'assessore dell'amministrazione dice: in futuro faremo una strada anche per il leader comunista, per Berlinguer. E poi c'è chi ricorda,
Boni, tranquilli,
c'è chi ricorda dell'amministrazione, dicono alla fine poi comunque entrambi hanno avuto una vita diversa, però pur da fronti opposti hanno dimostrato di essere, con gesti semplici ma importanti, grandi galantuomini della politica. Uno è andato a funerali di quell'altro, non viceversa, perché non era possibile. Non era possibile, però tipo anche esponenti comunisti sono andati al funerale di Almirante. Quindi insomma, dico, alla fine, vabbè, in
vorremmo
politica,
tutti un
sì,
po'
sì, un po',
esatto,
un po' così.
I vecchi tempi,
e effettivamente, diciamo, spezziamo anche una lancia, effettivamente anche Berlinguer, a guardarlo, non è che fosse tutto sto gran personaggio, quindi insomma effettivamente fronti opposti, però da politica, i politicanti soprattutto, teniamocene belli alla lontana. E questo è quello che ci arriva dalla provincia veronese.
E invece rischia di tornare, ogni tanto risbuca di qua e fa cucù. È lui, il principe,
avete già capito?
Avete già capito di chi sto parlando, Emanuele Filiberto.
Lui,
l'erede di Savoia, che riscende in campo, riscende in pianura dalle Alpi nizzesi e savoiarde per costituire il suo partito, Realtà Italia si chiama. Realtà Italia, doppia, no, realtà, vabbè.
Che gioco di parole.
Insomma, comincia: basta con la politica dei selfie, con la bandiera, Emanuele Filiberto di Savoia è un fiume.
Facciamoci selfie con la corona.
È un fiume in piena, dice il giornalista. Polemico, principe, dico quel che penso, non è questa l'Italia che sognavo in esilio, i giovani senza futuro. Grande.
Meno male che c'è lui che si preoccupa.
No, aspetta, e poi ti dice perché lui la sa lunga, perché dice: non mi convince il governo e neppure l'opposizione che riempie le piazze. Negli USA ho un'attività di ristorazione on the road con i truck con i truck Prince of Venice, il principe di Venezia.
Che, fra l'altro, ricordiamo, Venezia è stato un principato notoriamente
sì,
livello storico.
Vabbè. Con il Covid ho dovuto chiudere 2 mesi, mettere i dipendenti in cassa integrazione. Bene, tutti hanno subito ricevuto un bonus di lavoro. Quanto agli affari, in tempo di crisi è l'ora di cogliere l'opportunità. Sto rilevando nuovi locali per ampliare poi il business. E intanto, con Realtà d'Italia, il partito, attenzione, porterò
ampio il business.
Porterò, forse più avanti ancora il business. Porterò un tavolo virtuale con webinar e Meraviglia Italia, si chiama. Questa sera alle ore 18, imprenditori del turismo e della bellezza. Quali imprenditori?
Quale bellezza?
Chiede. E qua c'è una bella scarrellata di veramente personaggi interessanti. No, sul serio. Brunello Cucinelli, perché? Perché siamo vicini di casa in Umbria. Alessandra Priante, scelta dalle Nazioni Unite come direttore del turismo europeo.
Perché una volta ha portato le paste a pranzo.
Marcello Sorrentino di Fincantieri Infrastrutture, e quindi diciamo
andiamo, soldi.
Andiamo un po' più su. Poi Daneo, che è questo, master, fondatore di WePlan dietro la candidatura di Milano dell'Expo 2015 e ora delle Olimpiadi Milano Cortina. E il professore Noci, Politecnico, bla bla bla.
Nonché gli ha tenuto il cane un weekend.
Sì, sì, diceva che sì, era andato al matrimonio della nipote, mi sa. Sì, sì. Vabbè, dice, ma un economista e uno chef. Tra l'altro, di tutta questa scarrellata dici proprio cazzo l'economista e lo chef. Con Oldani abbiamo lavorato assieme in TV e con Noci ci ha messo in contatto l'eurodeputato Riccardo Garoschi. Già, la TV, chiede il giornalista, a cosa è servita? Mi ha insegnato a capire gli italiani, la TV entra nelle loro case, poi ho fatto esperienza con le t-shirt Prince Tease. Scusa. Capito?
Cioè non è un uomo, è un marchio praticamente.
No, esatto, dice, non mi convince il governo, è così, io ho un food truck. Poi... Vabbè, infatti qualcuno l'avrà già notato qualche tempo fa, perché a marzo con un video appello agli imprenditori un primo webinar su Più Italia, vabbè, con Mitterrand e il banchiere Ennio Doris. Ora realtà Italia, dove ha sede? Vabbè, non c'è ancora, ci sarà una cosa
di Caserta.
Così, e lui chiede, struttura un po' simile agli ordini di Casa Savoia. Lui dice, no, due cose distinte, sì, ma gli ordini con delegazioni ovunque, 14 all'estero, dagli Stati Uniti, Giappone e Brasile, sono una macchina ben rodata. Capito, non scherza mica. E il papà Vittorio Emanuele, vabbè, lui è così, poi gli chiede il giornalista, Vittoria, sua figlia, che guiderai Savoia dopo l'addio alla legge salica, come ci anticipò all'inizio 2020, avrà un ruolo attivo in realtà Italia? Per Vittoria e Luisa c'è lo studio, ora sono a dei campi sportivi con gli amici, poi ad agosto saremo assieme. Il giornalista dice, non chiede, dice, nell'estate 2019 i ladri le svaligiarono casa a Parigi. E lui risponde a riguardo, questa sarà un'estate di idee per il paese che amo, ma non c'è visione di lungo termine. Sanità e scuola da ricostruire, disoccupazione. Fa il populista, ma lei è un privilegiato, nato principe, sposato con un'attrice. Appunto, non mi serve politica per vivere e non dico di... E infatti lui c'è il food truck. E non dico di avere la soluzione, ma i giusti contatti, appunto, per mettere attorno a un tavolo persone che saprebbero cosa fare. Non sono un aggregatore, un incubatore o un incanalatore di idee.
Cos'è?
Un articolo disarmante.
Così,
soprattutto quindi, lo scambio di battute nonsense.
Infatti, quello lì saranno scritti e hanno detto: boh, scegliamolo il cappello. Mettiamo un po' di roba. Tanto parliamo di lui, quindi. We'll be right back.
Siamo all'ultimo articolo di gente, andiamo sulle riviste, siamo sulle riviste per un articolo strappalacrime anche qua.
Dramma sconosciuto ai più.
Un dramma sconosciuto ai più e c'è una onlus pronta a sistemare tutte le cose. I tappi hanno una seconda vita, ma ce lo dimentichiamo.
E non si intendono le persone basse.
E non è esatto, non si intendono le persone basse. Quei piccoli delitti dopo ogni brindisi. E già io ho la pelle d'oca. Quanti di noi si sono sentiti chiedere almeno una volta in ufficio, cioè stiamo parlando di tappi di sughero comunque, nel senso non di tappi Corona, non so, metti che il chinotto, l'aranciata amara, la Coca-Cola ce l'ha il tappo così, ma non stiamo parlando di quelli, stiamo parlando di tappi di sughero, capito? Chi non si è sentito chiedere in ufficio, a scuola? Ma mi tieni da parte i tappi delle bottiglie? E in quanti ci siamo chiesti poi perché? No, se queste raccolte sono davvero destinate a scopi benefici o sono soltanto un gioco? La risposta, parlando di sigilli di sughero, la diamo qui. Cominciando col dire che per la prima volta è possibile vedere il risultato concreto di queste operazioni. Infatti l'azienda Tal dei Tali ha cominciato a fare sgabelli a forma di tappi di sughero giganteschi. E questo è il succo del business dell'articolo strappalacrime. Dei tappi di sughero giganti a pois che si possono usare come sgabello, ma con un risvolto verso la sensibilizzazione ambientale, sociale, etica, così te li vendono un pochettino meglio
E a più che,
esatto, perché è un po' anche un pezzo mezzo d'arte, no? Ti vedi sto tappo gigante in salotto, dici, minchia, era grande la bottiglia.
Ma dove lo butto?
Me l'hanno fatto apposta.
E questo sgabello di sughero dove lo butto? C'è una raccolta per poi farne qualcosa?
C'hanno il portatappi, ma in versione gigante per i tappi di sughero. E niente, non c'è niente da aggiungere in verità su questo articolo, perché veramente non ci dice niente, a parte che un rifiuto macinato e trasformato in granina di sughero diventa un bellissimo sgabello, preziosissimo, futuro rifiuto anch'esso. E niente, stappate le bottiglie,
pensateci due volte prima di stappare una bottiglia
e di compiere un delitto verso i tappi di sughero. We'll be right back. alla prossima puntata di Benvenuti dai Rifiuti.
Qua sempre voi siete sotto l'ombrellone, noi siamo dietro al microfono.
Ci vediamo alla 65. Puntuali.